Buongiorno amore, Paolo, Tito De Ibo, decidi Ibo.
Sì, eravamo rimasti, ti ricordi, sì. A dicembre che avevamo presentato
scorso,
il CD,
abbiamo
presentato il CD e adesso si è unito anche il libro, quindi 10 racconti, 10 canzoni e 10 racconti, questo che recano lo stesso titolo.
Che Buongiorno amore appunto è il nome dell'opera. Questa tu dici qua sulla prefazione è A maiuscola, dico, spieghi.
Sì, è scritto Buongiorno amore con la maiuscola,
non è casuale.
No, non è casuale, perché sì, è vero che si parla dell'amore, ma non solo dell'amore di coppia, diciamo, insomma, e quindi è un amore trasversale che parla dell'amore anche per la natura, l'amore per la patria, l'amore per i figli. Ci sono diversi tipi di amore, insomma,
la patria, se stessi, gli altri,
anche poi, per se stessi, certo.
Poi famiglie, forse verso gli altri, a giorno oggi, per come ci ha un po' cambiato il Covid, è difficile conoscere l'amore, no? Che si dà verso gli altri, perché spesso lo si evita o si ha paura di ricevere.
Sì, io sono sicuro e convinto che, ecco, ho scritto anche questo libro perché credo che appunto la parola amore sia un po' ormai un po' fuori moda, e l'amore è poco presente nella società di oggigiorno, e come dicevi tu, forse prevale un po' l'ego. Bravo. Rispetto all'amore.
Un
quindi,
po' di paura, prende, no?
Sì, ognuno, diciamo, tutela un pochino, tende a tutelare se stesso.
Belle parole di questa prima musica che abbiamo sentito, perché sembra una specie di percorso dell'amore, no? Che cammina, no? E nel camminare incontra tante piccole sfaccettature, chiamiamo così.
Diciamo, a un certo punto dice ci vuole dedizione, e credo che appunto l'amore non è che arriva così o viene dato in maniera, diciamo, sporadica, insomma occorre tanta dedizione, come diceva anche Vano Fossati. Sì. Nella costruzione di un amore, e dice spezza le vene delle mani, mescola il sangue, se ne rimane.
C'ha ragione. Ascolta, è stato più difficile buttare giù queste canzoni o dice partire l'idea voglio scrivere un libro?
Ma no, questa è stata una provocazione, praticamente, siccome io non è che ho milioni di fan e quindi bene o male riesco a interagirci e a rispondere alle loro, diciamo, mail, no? E un giorno una ragazza mi ha detto: ma come mai non scrivi, non ha mai scritto canzoni d'amore? Allora io lì per lì ero un po' piccato, gli volevo rispondere anche un po' male, perché in realtà nei miei dischi, come che tu conosci, ci sono tante canzoni, sì, d'amore, sì. Magari non un amore affrontato, diciamo, un po' alla Baglioni, sì, no? Sì. Tipo quella sua maglietta, sì, fina, sì. Però insomma è un... L'amore sempre fa da sfondo alle mie canzoni. Però ho detto va bene, questo è un argomento, diciamo, per me è stato sempre un argomento un po' delicato, no? E anche se vuoi scivoloso, perché tutti scrivono canzoni d'amore, tutti parlano dell'amore, e quindi è facile anche scivolare, insomma, sì, su luoghi comuni, su banalità. E avendo più di 50 anni ho pensato che forse era arrivato anche il momento giusto per poter affrontare questa tematica, ma in maniera, ripeto, ampia e trasversale.
Qui mi hai portato Ibo CD, come chiamo io, c'è due fasi, una delle fasi, fra cui una, sì, anche tua, ma è quella prima di Paolo Crepè, di me, questa qua, giusto?
Paolo Crepè, sì, la prima di Paolo Crepè.
Che è un noto, insomma, chi vede la televisione è un noto psicologo che spesso interviene anche in talk show, non è la parola. Dovresti imparare che la vita, leggo così, sì, la sentite, sì, come amore, è l'unico business in cui il bilancio deve finire rosso. Bisogna dare tutto senza calcolare ciò che ci viene riservato. Quello che diamo agli altri è nostro per sempre, mentre quello che si tiene per sé è perso per sempre. Beh, penso che l'ultima fase è a chiudere,
sì,
no?
Sì.
No? E beh, come si definisce sempre in rosso, perché vuol dire che hai dato amore, quindi...
Certo. E quindi... Questo, diciamo, è un monito anche per me, non è che scrivo queste cose, diciamo, mettendomi, cioè, dal pulpito, insomma.
Beh, la copertina
l'ha fatta un mio ex alunno,
c'è questa ragazza, persona con un palloncino a forma di cuore in mano, giusto?
Con una chitarra.
E una chitarra, quindi
sì, io chitarra, c'era questo ragazzo che disegnava molto bene, insomma, un mio alunno, e io ho parlato che stavo facendo questo disco, questo anche libro, e ecco, lui si è lasciato ispirare un po' da quello che gli ho detto, è uscita fuori questa bellissima copertina che effettivamente racchiude un po' tutto il significato sia del disco che del libro, insomma.
Eh sì, veramente bene, insomma, sia molto evocativa, molto significato. Ne andiamo con l'altra?
Sì, guarda, il secondo brano è La casa dei ricordi, e parla appunto dell'amore per le radici, per l'origine, per la famiglia. E nel libro c'è un racconto di un mio cugino che adesso vive in Lussemburgo.
Lo salutiamo, come si chiama?
Vittorio.
Ciao Vittorio.
E quindi un giorno lui mi ha raccontato, insomma, la sua sofferenza del fatto che, ecco, abitare
lontano,
insomma, quando tornava da piccolo, i ricordi con i nonni, insomma, c'è tutto un racconto, se vuoi poi magari ne leggiamo,
sì,
anche una parte.
Assolutamente.
E quindi è nata questa canzone, La casa dei ricordi.
Te hai canzone titolo, se ne sei una?
Ma io...
O in tutte?
In tutte, chiaramente, sì, in tutte, ci mancherebbe, insomma. Forse magari Io non voglio, che parla dell'amore per l'arte, che tra l'altro il testo non è mio ma di Stefano Benni.
Okay.
Forse quella è quella che mi descrive meglio, perché parla appunto dell'arte.
Sentiamo La casa dei ricordi e poi torniamo. A fa poco. E scusate per prima, ma i bella tecnologia, ma anche i butti, quando si impara un attimo, diciamo, le cose tecnologiche, bisogna un attimo avere pazienza, però siamo ripartiti, quindi ormai.
La tecnologia è tremenda.
Né bene né male. La casa dei ricordi, fa poco. E questa è La casa dei ricordi. Sì. Bello inizio, c'erano amici, no? Riferimento tutto agli amici e all'amicizia, no?
Esatto.
Leggiamo un altro pezzo, ti va?
Sì, no, magari, ecco, come dicevo prima, possiamo leggere un piccolo estratto dal libro. Dicevamo che appunto mio cugino vive in Lussemburgo.
Sì.
Allora, questo è un po' il suo racconto. Dice: durante l'anno non vedevi l'ora di tornare, ti preparavi mentalmente e fisicamente, contavi giorni, minuti, secondi per quel grande evento. Quando stavamo per arrivare a Gubbio, dalla strada della Contessa già si sentivano gli odori, il luogo cominciava ad essere familiare, e poi appena apparivano le cementerie capivi che era arrivato, il cuore cominciava a battere forte, dentro la testa cominciavi a dirti: ecco, questo è il mio mondo, questa è la mia terra. Poi vedere la nonna sulla finestra, il nonno, gli zii e cugini che ti correvano incontro, ti abbracciavano, ti facevano sentire subito a casa e provare grande amore. Noi riportavamo cioccolato, sigarette, caffè, pepe, perché in Italia erano rari e costavano molto. E ripartivamo con salumi vari, olio, vino e cose del mondo contadino, genuine, che avevano un sapore speciale. Osservavo con attenzione tutto quello che mi circondava, perché per me in quelle 2 settimane il mondo contadino era un mondo nuovo. Vedevo la nonna cucinare, il nonno custodire il bestiame, captavo gli odori della natura, i rumori, i colori, i sapori, che erano diversi dal luogo in cui vivevo durante tutto l'anno. Cercavo di immagazzinare il più possibile, e questo era anche un male, perché poi quando arrivava il momento di ripartire, quelle cose mi mancavano per tutto l'anno.
Bello, eh sì, i valori, no, le cose semplici, anche noi
che stiamo perdendo.
La parola, la frase da bocca, insomma, valori di una volta, anche ambienti di una volta, nonno che guarda il bestiame, nonna che cucinava, no? Quindi
esatto.
Anche un
poi racconta dei bambini che davano una mano anche nei lavori, nei campi, e quindi c'era tutta una collaborazione familiare, no? Un aiuto reciproco, insomma, che adesso
manca un pochino. Mi è piaciuto il titolo, Una casa dei ricordi, perché come amore anche
qua, per lui sì,
sono un po' una casa.
Lui
no?
Qua ogni volta che torna vuole andare sempre a rivedere i luoghi dove era stato da piccolo, quindi la casa adesso, questa dei nonni, non c'è più perché è stata abbattuta, però insomma ci sono altre case dove abitavano precedentemente. Lui ogni tanto si fa questi giri perché proprio sente come proprio un'esigenza, un richiamo.
Sì, diciamo dove si può trovare il tuo libro per chi tanto vuole.
Innanzitutto è pubblicato dalla Morlacchi Editore,
okay,
e quindi diciamo si trova, è distribuito dalla Feltrinelli, okay, da Amazon, okay, poi in tutti i siti si può trovare, insomma. E poi il 26 ottobre alle ore 18 verrà presentato ad Umbria Libri,
ah,
al caffè Morlacchi.
Okay. Quindi ci sarà data?
26 ottobre ore 18, caffè Morlacchi, Umbria Libri.
Quindi, che settimana prossima, un paio di giovedì, sì, se mi ricordo mai.
Giovedì è un giovedì.
Quindi non vi scordate.
Poi lo ricorderemo anche successivamente.
Questo impegno. La copertina davanti, abbiamo descritta dietro, è. C'è questo angelo, se sbaglio, sì, con questo palloncino sopra, sotto un sole, e qui è sopra una
nota.
Una nota, e poi c'è questo cielo stellato con la luna est.
Eh sì, perché comunque il sogno deve essere sempre presente, insomma.
È bello questo, no? Questo anche mistero di musica, emozioni e appunto e anche appunto di appunto anche luce con il sole. Ascolta, ne troviamo, sentiamo un'altra, dimmi, sì, per caso ricordi, sentiamo.
Avevo possiamo preso. Mettere anche chitarra, voce, piano e basso, batteria. Allora, perché che... è dedicata
questa qua,
è dedicata alla musica.
Allora,
quindi quella è l'amore per la musica. Questa canzone è una delle prime che ho scritto a 18 anni, è rimasta sempre nel cassetto. E poi per questa occasione è stata.
Beh, la vita parte da occasione di tirare fuori.
Di tirare fuori, e tra l'altro c'è stata anche la chitarra di Maurizio Pugno, che è uno dei più grandi bluesman italiani, chitarrista. Adesso andrà addirittura a Memphis a rappresentare l'Italia. E quindi ecco, questo insomma.
Chitarra, voce, piano, basso e batteria. A fa poco. Allora, siamo sottofondo qua perché per IAP un attimo mantenere a capo, quindi la siamo stati fino alla fine, così mentre parliamo la sentiamo fino alla fine.
Sì.
Questa canzone è il Pete Bandito, perché...
No, questa è il chitarra...
Chitarra, voce, piano, basso e batteria, perdonami, scusami. Però c'è una canzone nel tuo libro che mi è stata così, perché sei fissa, poi ha un articolo con Pasmisma sul giornale,
sulla voce
che riguarda un Pete, la storia di un Pete che Pete bandito perché salva e gata.
Sì, è una storia vera, dietro. È una storia ambientata nella seconda guerra mondiale, nella zona di Morena, che è una località tra Pietralunga e Gubbio, nel Buranese, dove c'era la parrocchia di questo prete che si chiamava Don Marino Ceccarelli, e questo sacerdote praticamente aveva ospitato circa 6.000 persone durante la Seconda Guerra
Perfetto.
Mondiale, quindi era stato messo all'indice dai nazisti.
Morto nel 2004 e nato nel 1916, cioè nato nel 1916 e morto nel 2004.
Sì, 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 chiaramente è morto di morte naturale, sopravvissuto in quel periodo. E lui, avendo ospitato diciamo circa 6.000 persone, poi era stato messo all'indice, come ti dicevo, e quindi era perseguitato, e quando diceva la messa la diceva con le pistole sotto l'abito talare, perché da un momento all'altro sapeva che potevano arrivare.
Un prete coraggioso.
Un prete, sì, molto coraggioso.
Ha chiamato Pete Bandito. Ti ergo a voi perché poi c'è qua, tu mi hai portato un foglio. Allora, appunto, sono ambientata a Morena, più che fazione comune di Gubbio. Don Armando Ceccarelli, questo è il nome.
No, Don Marino.
Don Marino Ceccarelli.
Questa storia mi è stata raccontata da Don Armando Minelli,
perfetto,
che è un altro prete che invece.
Lui si chiama invece Don Marino Ceccarelli, il prete
vivo,
Bandito,
insomma.
Okay. Che figurava fra i fondatori da Brigata San Faustino, divenuta poi Brigata, poi Italia adulto San Faustino. Da Morena partivano, tanto sfumiamo che gli ordini per i vari gruppi partigiani che si erano insediati in ordine sparso sul territorio del Pietralunghese, quindi Pietralunga siamo, e Don Martino era stato messo sulla lista nera dei tedeschi perché appunto dava ospitalità a questi migliaia di sfollati. Più volte provarono a spendere, ma riuscì sempre a scappare e a nascondersi. Un giorno, mentre diceva a messa, sentì delle voci straniere. Allora nascose subito in un armadio i carici ricevuti in dono per la sua prima messa, e poi si nascose dietro una colonna che osservava da una raffica di mita. siccome sotto l'abito Tarai nascondeva dei pistoli, come tu hai detto prima, giustamente, perché il pericolo era sempre imminente, estrasse due armi e scaricò tutte le munizioni sul petto del mal capitato. I nazifascisti, il 7 maggio 1944, così gli fecero saltare in aria la chiesa e perpetrarono molte altre appesaglie sui contadini della zona, incendiando anche alcune loro abitazioni. Lui dovette darsi la macchia. Gli SS, che erano, come sapete, no, i reparti speciali tedeschi e i repubblichini, avevano minacciato di appendere la croce nel cimitero del piccolo paese. Comunque lui riuscì a salvarsi e rimase parroco di Murana per ben 63 anni, complimenti, perché è veramente coraggioso. Quando a Don Marino gli chiese il motivo di questa particolare sete, appunto, di vita, lui rispose: il vescovo ha detto a noi paiocci di campagna di essere uomini della carità e quindi di stare a parte dei deboli, dei poveri e degli affetti. Io ho seguito le sue indicazioni, in una mano il breviario e nell'altra la pistola, una guancia e offo, due no. Così fu soprannominato il Pete Bandito. Beh, sentiamo, dai, così
ascoltiamo,
almeno,
sì.
Dopo questa cosa sentiamo anche la canzone. Vedi, anche c'è anche, dicevo, anche un po' di storia, no, in questa.
Sì, beh, questo è l'amore, diciamo, un po' per la patria,
sì,
no?
Sì.
E quindi per gli ideali, per la patria,
per la libertà.
Per la libertà, quindi c'è, come ti dicevo, ci sono diversi tipi
di
amore e di spunti.
Via, sentiamo il Pete Bandito. Eccoci qua, ragazzi, la siamo sottofondo, è quasi finita, ma la siamo sottofondo. Mi dicevi prima, durante, mentre sentiamo la canzone, c'è anche uno spettacolo che avete fatto, in mio sbaglio,
sì,
proprio a
allora,
Moena.
Allora, adesso, diciamo, da questo libro CD è nato uno spettacolo dal titolo Buongiorno Amore, Infelici Molti, Felici Pochi. È con il regista attore Riccardo Tordoni e con il polistrumentista Arnaldo Ridolfi, che suona la fisarmonica, il violino e il pianoforte in questo spettacolo. Io chiaramente canto le mie canzoni e suono la chitarra. La prima di questo spettacolo l'abbiamo voluta fare proprio a Morena, nella chiesa del Prete Bandito, che adesso è stata rifatta,
certo,
perché era stata fatta saltare in aria, però insomma l'abbiamo riempita, pensavamo che non venisse
invece
nessuno, perché è un posto sperduto proprio, veramente. Invece era piena, hanno dovuto mettere anche le panche perché non c'era spazio. E quindi è stata una serata molto bella. E poi è finita come sempre con Tozzetti e Vinsanto, e abbiamo continuato anche a suonare fuori oltre lo spettacolo. Quindi è stata una serata veramente,
poi alla fine,
veramente piacevole. Insomma, gli abitanti già ci hanno chiesto quando ritornavamo di nuovo.
Fammi sapere se posso anche vedere questo posto.
Sì, ma tanto questo spettacolo lo potrai vedere anche nei teatri, perché inverno saremo in giro per i teatri del Centro
informato
Italia.
E fammi sapere, perché vengo volentieri a vedere. Ne hago un'altra di fare, sei d'accordo? Dopo quali
che no?
C'è la tua, no? Paolo Banconi di...
Sì, c'è anche quella, forse, diciamo, anche quella
Edith Stein, che forse è
Edith
più importante.
Stein, che è un po' più importante.
Non accettate nessuna verità che sia priva di amore. Non accettate nessun amore che sia privo di verità. L'uno senza l'altra diventa una menzogna distruttiva. Santa Teresa Benedetta della Croce, Edith Stein. E ecco anche la tua, perché...
Sì.
Si parla di anima, mi piace. Dentro un grande cuore... Si nasconde un'anima meravigliosa colma d'amore, che spesso no, poi essendo colma d'amore soffre forse più di tante altre. Però è bello,
certo,
perché si parla dell'anima, no? E si parla anche della verità, no? Dell'accettazione in
certo,
tutte e due le fasi, la tua e quella di Edith Stein, appunto.
Eh sì, se noi non amiamo noi stessi e non siamo noi colmi di amore, non lo possiamo nemmeno donare agli altri.
Assolutamente.
Questo è...
Assolutamente. Ne sentiamo un'altra?
Va bene.
Quale vogliamo prendere? Allora, c'è rimasto, te lo dico. Single.
Io direi La Playa de Amor,
ma
che invece
vai.
La Playa de Amor è l'amore per la natura. Questa l'ho scritta in Sardegna, nella provincia Villa Rios, in provincia di Cagliari. E poi magari leggeremo anche qui un estratto dal libro dopo aver ascoltato la canzone.
Considerando come questa stata natura è stata spesso, ultimamente, negli ultimi anni, ma penso anche questa stanza in Italia, pensando a incendi, sta spesso violentata, sta spesso rovinata, insomma, anche amore per la natura ci sta bene, bisogna ricordarlo,
sì,
forse ricordarlo un po' più spesso. La Playa de
la Amor. Playa de Amor.
E poi torniamo. E questo diciamo qua invece è più, no, più ti cura con onde del mare.
Sì, sì, è veramente una canzone molto mediterranea.
Bella, sì, mi piace. Sentiamo un...
vuoi un piccolo estratto dal libro? Allora, La Playa de Amor. Questa canzone è nata in Sardegna, a pochi chilometri da Villa Rios, in una spiaggia denominata La Playa de Amor. Sono arrivato lì con alcuni amici che mi avevano introdotto in una famiglia di questo paesino sardo di poche anime. Loro si conoscevano da circa 30 anni e dopo alcuni giorni di stretta convivenza anch'io sono diventato parte integrante della famiglia. Avendo scoperto che ero cantascrittore, una sera mi hanno proposto di andare a fare una cantata insieme in una spiaggia con la chitarra al tramonto ed è venuto fuori un mini concerto di rara bellezza, non tanto per le canzoni ma per il luogo che emanava una luce e un'energia molto particolare. La mattina seguente, prestissimo, alle 6 del mattino, ho scritto di getto questa canzone dedicata alla Sardegna e al popolo sardo. Io in questa magnifica terra c'ero già stato, però nella parte nord, che per carità è sempre bella ma molto più strutturata e turistica. La parte sud l'ho trovata molto più selvatica e incontaminata, molto più in sintonia con il mio modo d'essere e di concepire la natura e la vacanza. Bello. E poi mi fermo.
Sì, sì.
Bello. Poi prosegue il racconto.
Una curiosità, hai sentito Sardegna a un punto preciso oppure è stato un caso?
Cosa?
A Sardegna come posto per scrivere questa...
No, cioè ci sono andato perché non conoscevo la parte meridionale, okay, della Sardegna, ero stato, come ho detto qui nel libro, nella parte nord e quindi mi incuriosiva andare a vedere questo luogo. Ecco, poi ne sono rimasto affascinato e il mattino seguente a quella, diciamo, schitarrata in spiaggia alle 6 del mattino sono arrivati i miei amici e dice: ma che stai facendo alle 6 della mattina con la chitarra? Gli ho detto: andate via perché sto scrivendo una canzone e quindi volevo essere disturbato.
Beh,
loro sono partiti subito e sono tornati dopo, diciamo, un'oretta e mezzo, la canzone era già finita. Grazie. Così, quindi come vedi,
sì. E anche giusta per penso no, per due pensare e concentrarsi. L'ultima non è l'ultima fase, ma mi piace perché è un'indicazione bella, perché guarda l'amore, dice: in un'illustrazione troverete un cuore, divertitevi a cuore di rosso, il cuore dell'amore.
Ah, bravo, hai detto una cosa importante, perché ci sono anche delle illustrazioni, ci sono delle illustrazioni a matita e in ogni illustrazione c'è sempre un cuore, però un cuore grigio che andrebbe colorato con il rosso. Un po' ti fa da segnalibro, sì, per capire, sì, dove sei arrivato.
E poi forse anche ricordarsi certe cose, no?
Esatto, un po' ti fa, ecco, questo pigiare con il rimarcare con il pastello rosso, il pennarello rosso, il cuore, insomma, ti fa un pochino anche interiorizzare quello che tu hai letto e ascoltato. Questo è un augurio, un auspicio, chiaramente. Poi non so se accadrà questo.
Speriamo. Ricordiamo, Muracchi Editore, quindi si può trovare Fettinai e anche Bia Muracchi, giusto?
Amazon, sì, alla libreria Morlacchi, chi sta qui in Umbria, sicuramente. Ma lo trovano un po' anche nel mio sito, nei miei social.
Diamo i contatti, così almeno i tuoi contatti, così chi volesse il tuo sito almeno già lo
ricordiamo. Sì, sì, vabbè, www.paolobrancaleoni.com. Poi sono su Facebook con il nome Paolo Brancaleoni.
Perfetto.
Chiaramente.
Una curiosità, parlo di amore, ma è anche sognare, no? È una forma di amore, ma Paolo Brancaleoni, aver scritto questa, aver fatto questa, questo Ibo, Ibo audio, Ibo musica.
Sì, c'è un codice QR nel libro, diciamo. Spieghiamo. E oltre ai testi delle canzoni c'è un codice QR che, inquadrandolo con il,
perfetto,
telefonino, si possono anche sentire le canzoni.
Questo lo trovate, per chi adesso non c'è la telecamera, quindi ve lo dico a voce.
Per chi non ha più il CD, se no esiste anche,
infatti,
il CD.
Lo trovate in cima a ogni inizio di ogni canzone, la prima pagina, appunto, trovate in cima, in alto a sinistra, questa Q più E per appunto poter poi sentire la canzone. Ma Paolo, c'è un altro sogno che vuoi realizzare a breve, dopo aver fatto questa cosa che ha tra amore? Oppure dice: andiamo giorno per giorno, vediamo quel che mi...
Ma sì, io
viene.
Guarda, direi l'ultima che hai detto, io veramente navigo e vivo giorno per giorno, perché ho capito che poi facendo così le cose prima o poi arrivano, ci vuole solo un po' di pazienza e tempo. E se le cose, come ribadito più volte oggi, le fai con passione, con il cuore,
poi
la gente questo lo avverte e lo sa riconoscere.
Faccio una domanda che non ci avevo, ma te la faccio perché tu sei anche insegnante, dico bene.
Sì.
Così poi hai fatto vedere i tuoi studenti?
Ma ancora no.
Ok.
No, perché tendo sempre un pochino, come dire, a separare le due cose.
Fa vedere,
no?
Che sono tuo studente, no? Uno dei tuoi studenti,
sì.
Che oggi ho presenti. Secondo te, a prova amore, la conoscono i ragazzi di oggi nel modo giusto, dico, nel significato giusto?
Ma secondo me hanno una visione un po' distorta, almeno la realtà gli offre una visione distorta. Infatti basta vedere anche i film che trattano dell'amore,
sì.
No? È sempre un amore un po' strumentalizzato,
sì, sì.
Distorto, e quindi secondo me anche loro, pur nella loro innocenza, insomma, perché io faccio scuola ai bambini di scuola primaria,
mi ricordavo,
e all'università, quindi ho dai piccoli
ai
grandi, agli adulti, e per i bambini insomma c'è un amore ancora bello, innocente, che secondo me invece con il tempo viene sempre più inquinato, sia anche dalle canzoni, che dall'amore trattato nelle canzoni che ascoltano per radio, ma anche nella cinematografia,
sì.
Insomma, non sempre viene trattato,
no,
nella giusta maniera,
infatti.
Credo.
Invece, un po' andate con Davide, devo sentire un'altra, sei tu qua, è rimasta. Allora, Sing e Buonanotte una carezza, sei tu.
Ne abbiamo una o
due, possiamo mettere, quindi
allora
una
partiamo con Single, okay. Che è molto ironica, direi, come canzone.
Anche sì.
Questa è, sì, la dedichiamo a tutti i single,
quindi.
E poi si capirà alla fine.
Vabbè,
anche
sentiamo quindi altri due single a partire da sotto sito a favore. Allora, dicevamo con Paolo perché è molto ironica, però si è andato giù.
Pesante.
Sì, qualche tratto è stato abbastanza chiaro.
Tranchante.
Però sì, dischi fosse un po' anche realtà di tanti singoli, no? Diciamo,
sì, 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 certo.
Quindi sì,
diciamo
ironica.
Che è molto attuale.
Attuale,
come
assolutamente,
canzone.
Ecco. Dopo, l'ultima, mettiamo un buon altro scherzo, mettiamo alla fine. Ti vuoi chiedere, vedete, uno vivi giorno per giorno, ma fa di questo lavoro, no? C'è una parte, non tipo della canzone, ti parlo a livello di emozioni, no? Ne scrivi queste canzoni, c'è un'emozione più delle ti ha spinto a scrivere queste canzoni? Di fuori o te concetto di amore?
Io, come ti ho detto più volte, non scrivo se non ho emozioni, cioè se non c'è qualcosa che mi colpisce proprio in profondità, quindi evito, insomma, se devo scrivere cose abbastanza superficiali. Anche questa canzone, che sembra molto leggera e molto ironica, però insomma
è indicativa
al suo perché, insomma, no?
Assolutamente, assolutamente.
E quindi quando vado a scrivere cerco sempre di andare un po' dentro, in profondità, in me stesso, e come ti dicevo, per me è come una terapia, cioè io non è che scrivo pensando agli altri, a chi l'ascolterà le canzoni, principalmente le scrivo per me stesso, poi se ci sono persone che si rispecchiano nei miei pensieri, nei miei sentimenti, insomma, mi fa piacere, questo ci mancherebbe, però ecco, non scrivo mai cose, diciamo, a tavolino pensate per il pubblico, per fare successo, insomma, quindi insomma credo che ci sia già molto amore.
Assolutamente,
in quello che
è tutto naturale. C'è qualcuno, tu prima, una volta che vieni qua, mi parli di tanti cantanti che hai avuto la fortuna, mi sbaglio, di incontrare, no?
Sì, nel disco precedente c'erano tanti ospiti, ma anche in questo
c'è qualcuno che ti ha dato un'indicazione in più nel fare rispetto agli altri, ti ha dato qualcosa di più, ma di funzione positivo,
Beh, insomma, nell'ultima canzone che sentiremo, appunto, Buonanotte una carezza, è una canzone non mia, ma di Edoardo De Angelis, che è una canzone degli anni 70, questa, che ho ripreso in mano e l'ho riarrangiata e l'ho fatta un po' mia, insomma, e nel libro lui racconta, tra l'altro la prefazione del libro è proprio di Edoardo. Se magari vuoi leggere,
sì.
Esatto.
Vai, leggo.
Esatto.
Allora, buongiorno amore, buongiorno, punto esclamativo, quindi buongiorno amore, buongiorno, è età e maiuscola, Quindi in queste pagine, tra questi suoni, si affaccia l'immagine di un sentimento universale, superiore. Non sono un critico letterario né musicale, troppo legato al mio gusto personale per cose semplici, dirette, chiare, ben scandite nel pensiero e nell'espressione. Deve essere questa la ragione per la quale da sempre mi appassiona ciò che scrive Paolo. Lo trovo sempre sincero, portatore di una genialità di immagini spontanea, mai scontata, mai banale. Trovo le sue canzoni aie e parole insieme, sempre accattivanti, mai ruffiane e costruite. La sua professionalità, sospesa tra la migliore canzone d'autore e un po' più orecchiabile, c'è qualcosa di male? E sta sempre in cammino, su un filo invisibile, alto, senza paura che il vento possa inebriarne il passo elegante. Nell'ironica canzone, Single, Paolo confessa, scrivo in modo riflessivo, ma io credo che la sua facilità di scrittura, di canto, siano invece immediate. Che pensiero sia nel contenuto, non nell'edificio. Beh, una bella prefazione. Una bella prefazione. E la cosa mi è piaciuta è che ti ha parlato, nel caso tuo, nel panno di te, della genuinità, no? Sì. Del fatto che genuinità è semplicità, cioè naturalezza, no?
E quindi, rispondendoti alla domanda che mi avevi fatto prima, lui per me rappresenta questo, nel senso che è uno che ha portato avanti sempre con coerenza un certo stile di musica, un certo pensiero, e quindi sicuramente il fatto di aver lavorato con lui, aver fatto concerti insieme, mi ha sicuramente anche a me influenzato positivamente in quello che faccio. Quindi magari ci sono cantautori anche più noti di Edoardo De Angelis, però per me lui è uno di quelli che rappresenta, cioè che mi ha dato qualcosa in più, forse bello, degli altri, anche perché c'è stata una conoscenza diretta, no? Gli altri magari l'ho conosciuti a livello più musicale, e lui l'ho conosciuto anche di persona, infatti anche nella prefazione questo si sente, insomma, che anche lui conosce me.
Assolutamente, assolutamente. La sentiamo, la
allora ci salutiamo con Buonanotte
Macarezza. Sentiamo un'altra canzone e poi ci salutiamo, mettiamo un'altra canzone, non presa da internet. Buonanotte Macarezza, mi fai aggiungere che qualcosa di buonanotte?
Beh, inizia con Buongiorno Amore, chiaramente si chiude con buonanotte.
Mi piace che per la cantante mi sapeva una carezza, perché accanto a Buonanotte fai dei carezze, a parole o nei gesti, no, può essere importante. Buonanotte Macarezza, poi torniamo per i saluti, salutissimi, finali. A fra poco. Complimenti Paolo, veramente mi piace non solo la musica ma anche le associazioni, perché insomma è stato, sono anche simpatico, ma nel senso bello del termine, nel senso che...
questo, diciamo, il merito è soprattutto di Edoardo De Angelis. Io su questa
siete stati bravi,
diciamo, fatto solo da interprete anche allora, da arrangiatore
nel salutarci, però mi sembra che siamo anche una cosa bella, perché a fine del libro c'è una benedizione.
Sì, c'è una benedizione che a me piace particolarmente, di Don Luigi Verdi,
okay,
che parla appunto anche questa dell'amore. Mi sembrava bello concludere il libro con questa piccola benedizione, che magari posso leggere, quindi la diamo, la offriamo un po' anche a tutti,
prima di
a tutti gli ascoltatori. Insomma. Possa la via crescere con te, possa il vento essere alle tue spalle, possa il sole scaldare il tuo viso, possa Dio tenerti nel palmo della sua mano. Prenditi tempo per amare, perché questo è il privilegio che Dio ti dà. Prenditi tempo per essere amabile, perché questo è il cammino della felicità. Prenditi tempo per ridere, perché il sorriso è la musica dell'anima. Prenditi tempo per amare con tenerezza, perché la vita è troppo corta per essere egoisti.
Bene, mi piace... Prendete del tempo per fare tutto ciò che c'è in questa periodo, che c'è anche nei body, nei canzoni di Paolo. Allora, ricordiamo dove si può
ricordiamo allora il 26 ottobre, Umbria Libri, Caffè Morlacchi, ore 18.
Perfetto.
Faremo una presentazione, ci sarà anche un musicista con me che è il polistrumentista Arnaldo Ridolfi, e ci sarà l'editore Gianluca Galli della Morlacchi Editore. e quindi ci sarà proprio una...
Quindi giovedì prossimo 26 a partire dalle 18:30
dalle 18
caffè Moerache, e poi raccogliete appunto a prendere con Paribo. Paolo, grazie
a te,
ti
Nicola.
Aspetto con altre parte tue produzioni, perché sicuramente insomma qualcosa farai prossimamente.
Speriamo. Fretta, no, con calma, quando
sei pronto
tempi.
Ci sentiamo e ti aspetto a braccia aperte, perché è bello sempre parlare.
Grazie mille per la tua gentilezza e ospitalità,
grazie
e grazie a tutti gli ascoltatori.
Vi interessiamo, tu penso che sei d'accordo, parli di Ivano Fossati, una canzone mitica di Ivano Fossati, la mia banda sono i rock, perché anche la musica è amore, a di fuori che musica può essere, però anche la musica è
se ne dovessi scegliere una di Fossati, sceglierei per
quale?
Concludere La costruzione di un amore.
Lo sai che vediamo se la trovo, aspetta, forse te la trovo, vediamo se la trovo.
Forse diciamo che non è che non mi piace la mia banda, suona il rock.
Ecco questa qua?
Sì.
Dai, vediamo se la carica, spero di sì.
Se non te la carica, anche C'è tempo, è una bellissima canzone.
Ok, non me la carica. Vi lascio questa canzone, grazie ancora a Paolo, in bocca al lupo.
Grazie a voi.
E mentre sento questa canzone faccio entrare gli altri ospiti per raccontare questa storia. Fa poco, intanto vi vanno Fossati con La costruzione di un amore. Eccoci qua, ragazzi, scusate un attimo un po' la confusione, ma da solo fare tutto non è facilissimo. E nuova ora, altra ora dai 16 ai 17 con appunto Siamo una frutta, cambio di scena, cambio di ospiti, nuovi ospiti, nuove storie, belle storie di persone, mi dico coraggiose, di belle persone, quindi andiamo subito nel dunque. Partiamo da due scrittori, spero non sbagliate con il nome, perché io mi sbaglio con i nomi, quindi se sbaglio il nome mi fermate e mi correggete, va bene? Quindi parto con Gianluca, quindi mi sono nominato, ho fatto bene, scrittore, giusto?
È un'attività un po' collaterale.
Scrittore,
però...
anche Gianni mi ha detto anche, fai tante cose, dimmi se sbaglio.
Allora, io sono un attore.
Infatti.
Sono diplomato alla Bottega di Gassman, sono stato l'ultimo allievo di Orazio Costa, quello che ha formato i più grandi attori. Lavoro per il Teatro Nazionale a Firenze, la Fondazione Teatro della Toscana. 70 spettacoli, 50 da protagonista, 20 film. Allora, per questo stavo dicendo che l'attività di scrittore
è una complementare.
È complementare, sì. Poi sono il direttore del Festival Ars Contemporanea a Castiglione del Lago da 6 anni.
Complimenti.
Grazie.
Non lo sapevo, quindi lo scrittore non sapevo l'attività. Mi ha detto già un attore, però non sapevo tutta questa ricchezza, quindi scusami per un attimo per la presentazione.
Prego.
Poi Alessandro, ben trovato.
Grazie.
Anche te scrittore.
Sì.
Ok, ringraziamo Gian che mi ha oggi Gianluca ci ha dato la possibilità di avervi io come ospiti, insomma, quindi lo salutiamo e lo ringraziamo di nuovo. Poi parliamo dei vostri libri e anche delle attività di attore, insomma, entriamo
in un... Mi ha chiamato ieri sera a mezzanotte, mi ha detto devi andare,
sì.
Assolutamente. Allora
ti trovo in domattina qualcuno, infatti poi l'ha trovato in persona, è stato bravissimo. Lui fa le cose velocissimo. Ben trovata Stefania invece.
Io sono Stefania, sono avvocato, ma sono qui in veste di presidente.
Ma non parliamo di avvocati.
No, un umile avvocato. Però sono qui in veste di presidente dell'Associazione Rete per le Fragilità. Per parlare un po' di noi.
Grazie per il post. Mi hai fatto un post, mi avvio su Facebook, con anche una bella mia foto che ho inviato. Quindi grazie per il post. E per te Massimo, giusto?
Sì.
Massimo, ben trovato, anche te fa parte dell'associazione.
Sì, il mio nome è Massimo Lenti, sono un medico, sono un chirurgo vascolare.
Ok.
Lavoro qui a Perugia e mi dedico anche a questa associazione di cui sono il vicepresidente e ho contribuito con la Stefania a creare, a fondare.
Perfetto, e poi abbiamo Francesco. Ciao Francesco.
Okay.
Ritornato.
Sì.
È stato un lunedì.
Sì, 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 sì. Io invece sono un musicista e basta, non faccio altro. E la volta scorsa sono stato qua, diciamo, in veste di strumentista. E invece in questa circostanza ho portato cose mie, sì, perché da un po' di anni mi diletto, diciamo, nello scrivere e suonare canzoni mie.
Ok, dopo sentiamo qualche canzone tua. Partiamo, stai con la Stefania, va bene? Poi vengono voi. Stefania, chi siete voi?
Noi chi siamo? Noi siamo la rete per la fragilità. Allora, siamo
un po' presentaci la vostra attività.
Noi prima di tutto, no, un po' come tutte le persone abbiamo le nostre fragilità, ci piace dedicarci agli altri, ma in che modo? Prima di tutto facendo conoscere alle persone più fragili i loro diritti, perché molti non li conoscono, sensibilizzando chi fragile non è in quel momento verso di loro. E l'obiettivo finale qual è? Quello di avere comunque una comunità dove il fragile e il meno fragile vanno a braccetto e il più fragile riesce comunque a realizzare quello che è il suo progetto di vita, perché ciascuno di noi ha un progetto di vita e è giusto che anche chi è più fragile degli altri riesca a realizzarlo.
Da quanto tempo c'è questa associazione?
L'associazione è neonata, perché è nata a marzo.
Ah, è nato di marzo di
quest'anno. È giovanissima.
Debuttante.
È una debuttante, sì. Nasce da un progetto più, diciamo, vecchio, nel senso io faccio parte di Diritti in Movimento, che è un'associazione nazionale, okay, il cui presidente è il professor Paolo Cendon, che è un ordinario di diritto privato a Trieste, okay, ha dedicato la sua vita alla fragilità ed è proprio lui che a novembre del 2022, quando venne a Perugia, ci disse: ma siete un bel gruppo, perché non pensate di creare un qualcosa di dedicato proprio alla fragilità?
E quindi poi dai,
e da lì siamo partiti. Da novembre a marzo ci eravamo costituiti, insomma.
Massimo, aggiungi qualcosa?
Solamente che proprio l'aspetto nostro esistenziale che ci ha mostrato le figure che si stanno quello come si può definire perdendo per via, perché la nostra società non è più in grado di probabilmente dare un coinvolgimento a tutte le persone, e invece cercare di organizzare finalmente questo sistema, un sistema che sia più premiante, più coinvolgente, perché non è che il fragile, diciamo sempre nelle nostre riunioni, sia realmente più fragile, ma ha semplicemente delle barriere estremamente superiori rispetto a quelle che hanno le altre persone. Noi abbiamo creato un sistema che probabilmente è antifragilità, e invece noi, coinvolgendo loro, creiamo invece un sistema che ci permette anche a noi di essere più forti. Punto.
Prima di passare alla scrittura, non mi viene in mente, ma che cos'è la fragilità?
Esattamente, è una bellissima domanda. La fragilità è probabilmente un qualcosa che viene, un'etichetta soprattutto, che viene data a un determinato gruppo di persone che si ritrovano in minoranza, tra virgolette, rispetto a un sistema più ampio che crea delle regole che sono più adatte al loro sistema. Questo è un po' un concetto potrebbe definire fragilità.
E compare tanti aspetti, no?
Esattamente, è una comparazione rispetto a un, diciamo, al gruppo prevalente, quando non c'è la possibilità di un reale contributo di tutti e due i gruppi, questo.
Dopo entriamo nel dunque, facciamo già poi.
Sì, sì.
Passiamo ai scrittori invece, Gianluca e Alessandro. Partiamo da Gianluca. Gianluca, quindi scrittore, attore, direttore. Sì, da dove partiamo?
Siccome diciamo il trade union è stato Gianluca, direi di parlare
della scrittura. Quindi scrittore da quanto?
Allora, il mio primo libro credo che sia uscito una ventina d'anni fa, ma forse anche di più, perché poi il tempo vola, sai, perdo un po' la cognizione.
Il tempo passa.
Però diciamo che per la Bertoni Editore sono usciti già due libri, che sono uno...
Posso?
Sì, sì, prego. Lo ammetto, ho tentato di essere felice. E il secondo è Un anno inverso, sonetti politicamente scorretti. Il primo narra di una mia constatazione, cioè che la felicità è più che altro un'attitudine, siccome vanno molto di moda adesso i guru che ti vendono la felicità.
Sì.
Ecco, siccome io li detesto abbastanza, ho detto: ma apriamo un momento gli occhi prima di andare a pagare
qualcosa. Anche se lo detesto va bene, cioè sì, è bene idea, anche se sia abbastanza.
E quindi ho messo su carta quello che è il mio percorso personale, perché ognuno troverà la sua via per la felicità.
Il punto
è sviluppare questa attitudine, chi ce l'ha più marcata, chi ce l'ha meno, ma c'è un modo per farlo, insomma. E quindi ho segnato passo passo qual è il mio percorso, che ovviamente non finirà mai.
Certo, è bello, titolo bello, forte e negativo, no? Che è una bella idea. E poi mi piace la copertina, non c'è la telecamera, prova a descrivere, dimmi se descrivo bene.
Sì.
La foto di questo parco, dimmi un parco che non è, con un papà che tiene in mano, per mano, una sua figlia, che ero una bambina, con un gatto nero vicino, e mette, no? Camminano, dimmi se sbaglio.
Ah, beh, lì c'è un papà che evidentemente è sottoscritto, c'è una bambina che è mia
ah,
figlia,
okay,
che è uno dei miei 9 gatti.
Perfetto.
Uno dei miei 9 gatti.
Lo sapevo, scusami. 9 gatti.
Sì, io ho 9 gatti a casa, ma tra l'altro vengono da soli perché io abito in un casale.
Ah, ok.
Sulle colline del lago Trasimeno.
Ah, e quindi certo.
E niente, si è sparsa la voce che si mangia bene da me e allora arrivo. Quindi ogni tanto si danno il cambio, però quelli fissi sono 9, diciamo.
Questa foto li rappresenta? A di fuori no, la tua figlia e te, però pensando anche al titolo di questo libro, che rappresenta?
È la via, è il percorso che noi stiamo facendo, che è rivolto, noi lo vediamo di spalle nel...
Sì, sì, di spalle.
Di
sì,
spalle, per cui è un percorso che è rivolto verso il futuro, no? Perché appunto ci vediamo alle spalle, quindi siamo in cammino. Io poi ho scritto all'ultimo nelle ultime pagine del libro una lettera a mia figlia, e arrivo concludendo che l'unico modo che io ho per aiutarla è quello di seguire il mio percorso dandole la mano.
Bello. Io posso poi prendere un pezzo se, ti va...
se volete all'ultimo.
Sì, sì, leggiamo, se ti va. Va bene. Invece Alessandro chi è?
Alessandro, dunque io ho portato un libro che ho pubblicato con Jean-Luc che si intitola I ricettari, pigmenti e tecniche, il testo della pittura, e io mi occupo di arte dagli anni 60. Ho colto un'occasione in più con Jean-Luc perché con lui curavamo già altri libri e quindi ha accettato di pubblicare questo ultimo mio. Io ne ho già fatti altri e però il focus è sempre il percorso artistico, insomma l'arte,
la pittura
e in questo caso ho voluto scrivere qualcosa per i giovani, diciamo così, anche se non solo per i giovani, per la formazione, e quindi ho fatto una ricerca che riguarda le preparazioni, le tecniche, i materiali antichi,
quindi
i ricettari del 400 ma anche quelli del 300, e poi ho fatto parallelamente anche il percorso linguistico, quindi c'è tutto il viaggio dei colori dall'antichità, perché per esempio ci sono alcuni colori che datano 3000 piuttosto che 4000 anni, e quindi il viaggio da Oriente verso Occidente di alcuni dei pigmenti più preziosi, naturalmente di tutte le vere preparazioni come andavano fatte, che sono lì ben descritte. E quindi diciamo la dedica è soprattutto ai pigmenti, ecco, come si preparano i pigmenti, come le tecniche migliori per poter realizzare ancora oggi, anche se non è più una questione diciamo nell'ambito artistico contemporaneo, un'opera che rispecchia o rispetta in qualche modo, per esempio, che ne so, l'eternità poetica, perché questa è la questione, l'eternità poetica che noi possiamo, di cui abbiamo ancora tracce per via di tecniche molto precise, molto artigianali, per dire i più bei ritratti che ci sono rimasti sono addirittura del 100 avanti Cristo, no? I ritratti del Fayyum, se voi andate a vederli vedete che sono delle tecniche che non sono mai state abbandonate fino almeno al primo Rinascimento, e quindi per ripercorrere questa traccia, per cui noi possiamo vedere anche, che ne so, per esempio in un ritratto del Chirico, perché c'è qualche cosa che è data dal 100 avanti Cristo, no? E con, però non solo per un aspetto estetico o stilistico, ma soprattutto per un aspetto linguistico e materiale e di preparazione e tecnico. Ecco, questo è il viaggio che volevo dedicare a chi, perché si sbaglia sicuramente, vuole affrontare un percorso rispetto all'arte, soprattutto alle arti visive, e che oggi è giovanissimo, diciamo. Ecco, questo è più o meno, insomma, non solo questo, ma ecco.
Mi piace poi passo Francesco, parla il cettaio dell'arte, della pittura, no? Perché anche pittura ha una sua ricetta, no?
Sì.
Come, quindi certo. Dopo ne entriamo nel dunque.
Va bene.
Francesco, adesso metto la canzone e poi attacco e apprenta così, fa sentire le canzoni. Invece, che è scritto, insomma, che novità è stata l'ultima volta?
Come è successo la volta scorsa,
Questo luogo è un luogo molto affascinante.
Perché... Dio, questo plato così pesante, no, fai pubblicità, no, scherzo.
Perché ci troviamo, no, casualmente a raccontare un po' le storie di ognuno, e la cosa sorprendente è che dietro ogni storia c'è una traccia, e ognuno di noi, per la passione che ha, lascia una traccia, e se questa passione è forte, comunque è una traccia che fa bene, no? Adesso stavo ascoltando appunto questa riconduzione a un passato così lontano, no? Che è quella della formazione, no?
delle
opere d'arte, insomma, e il collegamento con De Chirico mi ha un po' sorpreso, come del resto anche questa bellissima associazione che, no, si occupa di fragilità, e mi ha sorpreso anche questo fatto che appunto la fragilità appartiene proprio a due mondi che hanno una relazione, no? La relazione di un mondo più potente rispetto a quello più fragile, no? E questo oggi è purtroppo molto presente e fortemente attuale, lo vediamo anche dai fatti di cronaca. Quindi, per non parlare poi di questa cosa, no, che Gianluca, no? Questa immagine sua che, insomma, quindi questo è un posto meraviglioso, bisognerebbe veramente averne di questi momenti. Nel mio caso la mia traccia è legata alla musica, io sono un musicista appunto di formazione accademica, come ho già detto, sì, l'altra volta, ho sempre scritto testi, e da un po' di anni a questa parte ho deciso di scrivere anche la musica su questi testi, e ascoltando loro ho fatto riferimento a delle cose proprio che ho scritto. La prima è La Farfalla, è una canzone che ho scritto.
Vabbè, lo metto subito, vediamo se tu parli, tanto metto a
sì, una canzone che si parla appunto, che parla della brevità della vita della farfalla e anche della fragilità della vita della farfalla, perché la farfalla sappiamo bene che, come viene sfiorata, perde la sua energia per volare. E
vediamo se ecco, forse tanto tu
musica mia,
ok. Sì, sì. Vuoi chiedere un attimo a Stefania, sì, sì, e a Massimo. Beh, anche la felicità può essere una fragilità. Oppure no, hai cieca della felicità, scusate, può essere una fragilità oppure no?
Beh, come si diceva prima, se viene punita, sì, cioè se viviamo in un contesto in cui probabilmente quasi essere felici diventa un danno, viene considerato un male, può essere è fragile chi vuole essere felice molte volte, purtroppo è questo. Non, come giustamente adesso, prima veniva accennato Francesco, noi stiamo vivendo un mondo che probabilmente sta creando sempre più barriere tra di noi, e quindi anche riconoscere probabilmente negli altri la felicità non è che ci dice ah ok, bisogna trovare il modo per essere come, per avvicinarsi a quello, ma no, è una persona,
l'invidia e la gelosia,
esattamente, persona da escludere, e in questo caso diventa il felice, diventa un fragile, o la sua ricerca della felicità è una fragilità.
Stefano, aggiungi qualcosa?
Va benissimo così.
La sentiamo allora?
Sì.
E a farfalla.
A farfalla.
Vai. La fa poco.
Quando mi vedete, tutti dite oh, senza dir chi sono, mi descriverò. Ho i colori dell'arcobaleno e mi poso di fiore in fiore. Non toccatemi, vi prego, sono molto delicata. Se sfiorate le mie ali, non potrò mai più volare. Quando mi vedete, tutti dite chi sono, mi descriverò. Son sicura che mi capirete, la mia vita è di pochi giorni, sembra breve a tutti voi, ma per me è una vita intera. Ogni giorno io dipingo il mio cielo di colore. Ora vi saluto, ditemi ancora questo è il più bel ricordo che in cuor avrò, che in cuor avrò, che in cuor avrò.
Eccoci qua, tornati indietro, ragazzi. Complimenti Francesco, molto soft, molto rilassante, come vuole la Farfalla, che è molto dolce. Perché ti trovi la Farfalla?
Proprio perché
si è ispirato l'anima.
Più che altro veramente alla delicatezza della Farfalla, sì, alla, sì, anche proprio a questo volo un po' magico da una parte, dall'altra parte quasi necessario proprio, no, per far vedere tutta la meraviglia dell'essere una farfalla.
Chiama Stefania, come è strutturato, organizzato, vediamo durante la musa, no, la vostra associazione?
Allora, siamo un gruppo di persone che svolgono e che hanno varie professionalità. Okay. Questo perché, ecco, già oggi siamo qui io, Massimo, un avvocato, un medico, abbiamo all'interno commercialisti, abbiamo all'interno ragionieri, infermieri, varie professionalità, e speriamo che se ne aggiungano, no, sempre delle nuove, proprio perché la fragilità comunque tocca tutti gli ambiti. Tutti. Quindi ecco, siamo un insieme di professionisti. Come è organizzata la nostra associazione? Abbiamo la sede qui a Perugia, qui a Ponte San Giovanni. Okay. E abbiamo un'altra sede a Isernia, okay, di recentissima apertura. Qual è l'idea? L'idea è quella ambiziosa di una rete nazionale, quindi che possa avere in ciascuna regione un referente e una sede distaccata. Che cos'è bello? È bello che comunque da marzo che ci siamo costituite, varie altre associazioni del territorio che si occupano di fragilità ci hanno cercato. Ad esempio, domani io sono a Spello ad un convegno organizzato dall'Associazione sulle malattie rare. Ed è stato bellissimo che la presidente...
Quindi dai, Pietro Mainei, lo salutiamo, sì, conosco bene. Salutamelo.
La presidente stamattina mi ha scritto un messaggio e mi ha detto: grazie, perché adesso so e non mi sento più sola. Quindi ecco, diciamo che pian piano stiamo, no, raggiungendo lo scopo che ci eravamo. Esatto, la rete. Perché è importante la rete? È importante anche per capire quelle che sono le caratteristiche comuni alla fragilità, perché ci saranno delle caratteristiche comuni, no? E allora se andiamo a intervenire su quelle, magari riusciamo, anziché ad aiutare un gruppo più ristretto, ad aiutarne uno più ampio.
Importanza della rete, no, Massi?
Esattamente. Esattamente. Poi, ad esempio, no, pensando, noi abbiamo gli esempi tipici di fragili attualmente nella nostra società, che sono gli anziani, però il concetto è che anche, i nostri figli, i nostri bambini, io non ho figli, ma diciamo la generazione futura è fragile. Perché? Perché è, come dicevamo prima, siamo in un sistema che non dà probabilmente le giuste informazioni per una crescita sana, diciamo felice,
giusta.
Ma siamo giusta, cioè siamo chiusi forse in un mondo un po' troppo individualista, molto chiuso, molto social, ma che ha poca capacità invece di interagire di persona, che probabilmente è il lato più positivo. Cioè, non dimentichiamo, e questo è un dato scientifico, che l'apprendimento, purtroppo lo dico a te, ma per radio, cioè quando c'è stato la webinar o altro, le informazioni che si passano mancano di un qualcosa di particolare, che è la capacità di vedersi, di sentirsi, di annusarsi, e cambia
anche
completamente.
Di sapere.
Esattamente, c'è una trasmissione che a prescindere dalla parola e dall'immagine.
Quello che sta accadendo qui.
E qui esattamente, e qui serve proprio questo. Quello che noi ci diciamo adesso qui è un qualcosa che rimarrà molto più profondamente di quanto potrà essere con una semplice trasmissione o trasmissione di dati o la vista sul telefonino di uno spot o di un'immagine, di un TikTok.
Sì, sì.
Ecco, questo è fondamentale. Probabilmente questo sarà uno delle cose che può aiutare.
Quando volete vi aspetto, quindi la porta è sempre aperta. E torna già Luca, poi anche a Alessandro. Parliamo anche di questo? Vogliamo parlarne?
Allora, quello è un libro, un anno inverso, che io ho cominciato a scrivere in pandemia.
Mi è piaciuta la prima parola della copertina dietro.
In pandemia. E con la constatazione del fatto che noi, secondo me, stiamo vivendo un'epoca davvero ridicola.
Beh.
Per tutto quello che sta accadendo per quanto riguarda il politicamente corretto. Che da un certo punto di vista è anche devastante. Adesso siamo arrivati a toccare Shakespeare, Dostoevsky. Io che mi occupo di queste cose da 30 passa anni, a me fa rabbrividire. Io non mi sarei mai immaginato.
Ma quando dici di toccare in chiesa, cioè di parlarne in modo sbagliato?
Cominciano a dire che non so, che Shakespeare era contro questo, contro quello, contro quell'altro, e quindi vanno cancellate, no? Cioè, bisogna cancellare la cultura di un tempo, no? Ma sono arrivati anche a dire che non va bene Dumbo, che non va bene il film grise, cioè è per questo che parlo di
politicamente.
Sì, che siamo veramente in un'epoca ridicola. Siamo in un'epoca ridicola, siamo. Io immagino che finirà. Immagino. In ogni caso io non mi sto piegando, per cui ogni tanto.
Viene chiamata in inglese perché in italiano sennò farebbe scandalo, la chiamano cancel culture.
Sì. Allora io combatto contro queste cose, ma ogni tanto mi arriva qualche crociata contro, ma veramente sono delle crociate, sono gente. E quindi, vabbè, io siccome sostengo ormai che più che la bellezza sarà l'ironia che forse potrà salvare il mondo, allora qui c'è tutta l'ironia del caso contro il politicamente corretto.
Quello invece di bellezza
è Dostoevsky.
No, perché poi, no, speriamo che parliamo di cose che hanno anche contraddistinto l'infanzia e la giovinezza di tante persone, no? Quindi si fa conto, dimmi se sbaglio, anche no, è il mondo proprio delle persone, no? Il mondo interiore, oltre a distruggere dei dogmi, no?
Ma poi se uno va a analizzare bene,
dimmi se sbaglio,
No, se uno va a analizzare bene, in realtà qui sono delle fazioni che si scontrano l'uno con l'altro. Quando si parla di lotta contro, ad esempio,
sì,
la violenza di genere, ma non sarebbe meglio combattere quella in genere che non quella di genere? Perché sembra, io so che alle mie parole sempre un putiferio viene fuori, quindi vi ascolterà, sembra che siano delle persone che vogliono creare un potere intorno a quella problematica che esiste, che non si può negare, che però portano avanti ognuno il suo settore proprio per crearsi un potere, quindi del denaro, quindi delle riconoscenze. E invece dovremmo, ecco, cercare di tornare un pochino sui nostri passi. Io spero che finirà questa ondata demenziale.
Un po' più leggezza, forse.
Beh, sì, è un'ondata demenziale. Tra l'altro io penso anche, e qui dirò un'altra cosa, che ormai gli adulti ce li siamo giocati. Non c'è più niente da fare.
Perfetto.
Va bene. Vado giù tranciana. Quindi secondo me quello che si può fare è per i
bambini. Con i ragazzi, però.
È per i bambini. E quindi in questo momento, anche al Festival Ars Contemporanea, ho aperto una nuova sezione che si chiama Ars Contemporanea Kids e ci occuperemo dei bambini. E ho aperto anche, a proposito di social, tra l'altro, sì, le nuove tecnologie non è che sono il male assoluto, bisogna vedere come si usano.
Come sempre.
Come tutte le cose. Hanno reso il mondo più piccolo.
Equilibrio in tutte cose, no?
E quindi anche su YouTube ho aperto un canale dedicato a bambini con molta attenzione e rispetto, perché dico, io ho una bambina di 6 anni,
sì,
controllo quello che guarda su, no? Sì. Ovviamente poi le faccio fare altre cose, però quel poco tempo che ci passa controllo quello che guarda. Anche i programmi che sono destinati a bambini sono molto spesso, troppo spesso, ansiogeni, aggressivi, perché devono attirare la loro attenzione. Beh.
Mi fa in mente un'altra una poema che
ora se guardano i puffi si annoiano, i puffi sono meravigliosi invece.
Un cartone di un robot di tanti anni fa, Gigabot di acciaio, non mi ricordo, che fu criticato o è agonico, non mi ricordo, perché è troppo violento. E sono un cartone
sono cresciuto
contraddistinto infanzia di, no, di noi, di tanti,
e non sono la persona più violenta al mondo, ecco, voglio dire,
tutti tanti, insomma,
quindi ho aperto questo canale YouTube che si chiama Gian Gian Folletto, e che per Bertoni editore uscirà anche una collana,
perfetto,
adesso a dicembre esce il primo volume, che è dedicato ai bambini. Quindi ci sono delle storie, io le chiamo le avventure avventurose, con Gian Gian Folletto, tutti i personaggi che parlano dei temi importanti di cui parlava prima il nostro amico, cioè di come far crescere una persona in modo rispettoso, felice,
equilibrato
con i diritti, ma anche con i doveri, perché ormai si parla solo di diritti, sì, ma i doveri dove stanno?
No, è vero, è una società un po' troppo cambiata dopo i COVID. Poi andiamo con me. Invece, tornando a... Tanto adesso vuoi aggiungere qualcosa in questo dibattito, poi non passiamo ai botu, vuoi aggiungere qualcosa oppure andiamo a... Perché anche nella pittura...
Anche nella pittura ci sono questioni grossissime, no? Rispetto alla formazione, sicuramente, e anche all'itinerario, no? L'itinerario spirituale, diciamo così, e culturale, per cui... Anche chi si avvicina all'ambito artistico, ma non solo delle arti visive, ma anche del teatro, per esempio, ecco mia figlia recita anche lei, no? E ho notato spesso che pesa moltissimo per chi vuole incominciare, diciamo, in quest'epoca particolare, pesa moltissimo l'ideologia, il costume, proprio lo zeitgeist, lo spirito del tempo, che noi abbiamo purtroppo, sottolineato 50 volte, ereditato dall'ideologia del Novecento. Quindi chi si avvicina all'arte, per esempio alla pittura, non ha nessuna oggi cognizione di che cos'è, per esempio, dico una cosa a caso, la preparazione.
Infatti una domanda mai anticipata.
Non ha la minima idea di che cosa sia, perché... ha ereditato questa idea che l'individuo può tutto, si può autodeterminare non solo in campo artistico ma in tutti gli altri campi, sì. Senza una formazione, senza un rigore, perché l'arte sembra che sia una questione di fantasia, no? di chi ha fantasia, è un luogo comune, in realtà è come per chi deve imparare a suonare il violino, deve fare i solfeggi, hai capito? Adesso sì, dico sì. Una fesseria, ma insomma...
Ma poi, tra l'altro, Ibo, è bello, perché da pittura, poi anche parlando appunto di mio sbaglio, che faccio capire che da pittura c'è una storia di preparazioni, di tradizioni, sì. Di uno studio, non è solo appena un pennello e sì. No, colorare un...
E quindi adesso, purtroppo, è una decadenza che è di lunga data, chi si trova oggi a dire che fa questo mestiere e quindi è già adulto, poniamo, è già anziano, eccetera, in realtà si trova a fare qualche cosa che diciamo, possiamo dire, nel primo Novecento è stato proprio la produzione del lutto, perché era proprio il lutto e soltanto lutto. Adesso addirittura siamo nell'estinzione, siamo proprio con autori, la maggior parte degli autori, che si occupano di tutto quello che si sta estinguendo, si è già estinto, per cui noi vediamo il monolite nero, vediamo una striscia di carta, vediamo un tizio che fa una telefonata e quindi ha fatto una performance, no? Cose così. Ecco, questa è l'estinzione che andrebbe, difatti, non è che non porti messaggio, non voglio dire che io non sono diciamo razzista,
no,
rispetto
a
chi sceglie o decide di impostare il suo mestiere sulla performance, no? Ma la questione è che si sono create una miriade di come si può dire, imposture, soprattutto anche non solo nel mestiere, ma anche di imposture linguistiche, imposture sulle sedi, perché va benissimo che tu faccia un monolite in cui c'è una striscia rossa, no? Il materiale scadente, eccetera, eccetera. Però, come dire, un conto è che tu ti crei un'impostura per cui questa cosa la metti, che ne so, al Quirinale, ai musei del Quirinale. È un conto che la porti nel suo, come si può dire, nella sua location, okay. Diciamo, adesso lo sto facendo in modo iperbolico, no? La metti nel deserto che viene descritto in Mad Max, in cui c'è la post-apocalisse, ci sono pezzi di pneumatici, c'è poca benzina, non c'è. Ecco, allora il monolite creato dall'artista novecentesco, ma anche di questo secolo, va bene lì, no? Ecco. Però no, ecco, però no, invece.
Tu dicevi, abituai Gianna su questa prima prefazione, no?
Sì.
È Gianna pittura?
Scusa?
È Gianna pittura? La pittura è Gianna, no?
Sì, leggenda, sì.
Quindi è Gianna pittura?
Adesso sì, ho messo un titolo provocatorio, nel senso che è già qualche cosa che, come dire, non è più qui, ecco, in questo senso, no? Non è più qui.
Andiamo con Muglio, Francesco.
Sì.
Pensavi, non ti devo assolto.
No, ascolto con tanta attenzione perché poi sono tante cose che stimolano tutte. Gianluca ha fatto questa relazione riferita al tempo che viviamo, al tempo presente che viviamo, che è il tempo un po' scadente, no? E quindi proietta le sue energie verso i bambini. L'associazione appunto che si occupa delle fragilità invece ha fatto una considerazione sui vecchi, e anche qui, diciamo, l'assonanza, parlando di musica, ha suonato un campanello, perché io ho scritto proprio una canzone sui vecchi in funzione della loro meraviglia, della risorsa che sono le persone vecchie. Perché? Perché è vero che sui bambini dobbiamo senza dubbio impostare l'esistenza che verrà, però non ci dobbiamo mai dimenticare quella che è l'esistenza del passato, e solo i vecchi ce la possono tramandare. Io faccio un'esperienza adesso di volontariato in una casa di riposo per anziani, e ogni volta che esco di lì esco più ricco, perché faccio lettura, leggo delle cose a loro, che loro scelgono, e ogni volta che esco da questa esperienza, tutte le volte che vado e leggo, esco più ricco. E quindi appunto sentiamo, da lì è venuto a fuori
i miei vecchi.
Sì, sì.
Fra, questo è anche un po' Yock.
Sì.
C'è un po' di Yock in te.
C'è di Yock in me, sì.
Il nome da Stefania e Massimo, allora, abbiamo Montevia, a essere precisa, dove è giusto l'associazione, sì. Diciamo 30 persone, però con, no, siete in censimento ultimo, con persone che poi vogliono entrare, quindi aumenterà. Vuoi chiedere a tutti due, come è nata l'idea? No, adesso fuori scuola sulla fragilità che abbiamo fatto, però c'è stato qualcosa che va portato, va spinto, chiediamo qualcosa per aiutare le persone che hanno fragilità, oppure un cosa dentro, da come è nata l'idea?
Allora, dall'incontro sicuramente con Paolo Cendon, ma anche dal fatto che spesso singolarmente comunque, no, ci arrivavano anche delle richieste più o meno dirette di aiuto, e quindi ci siamo detti ma che cosa possiamo fare, e soprattutto l'idea è venuta anche da questa unione che siamo riusciti a creare, unione fra appunto varie professionalità, ma unione anche con le istituzioni, perché poi noi spesso ci raffrontiamo, no, anche con loro, perché altrimenti rimarrebbe un po' difficile, un po' fino a se stesso. Quindi ecco, da questo,
sì, Massimo, poi so. No, questo è vero, poi è in senso lato. Poi ci esiste il concetto della persona che probabilmente crescendo, evolvendo, si rende conto che, come è stato giustamente detto, le cose non vanno probabilmente, no? E che ti accorgi che quello che tu ti aspettavi non si sta verificando, vedi delle storture, vedi delle cose che ti disturbano e che probabilmente dovrebbero essere corrette, ma questo è proprio personale, è una coscienza personale che poi probabilmente cresce e ti induce a cercare persone che abbiano lo stesso interesse. Non lo so, io se dovessi dire qual è stato un momento in cui io ho capito che probabilmente c'è gente che soffre, a parte le immagini eccetera e tutto quanto, e probabilmente una volta che ero studente in medicina, entrando in ospedale, non so se vi ricordate che una volta esistevano i telefoni sì, a gettone, ed erano magari adesso senza cabine, erano scompati. Nei casi degli ospedali. Sì, sì. Io mi ricordo che c'era un bambino piccolo, avrà avuto 6-7 anni, che stava sulla sedia, sorretto dal padre, e stava lì al telefono parlando probabilmente con la mamma, con la nonna, però un'immagine di talmente forza, col pigiamino lui, forte, di una persona che sta male, poi piccola e altro, che veramente ti scuote, cioè tu capisci, percepisci probabilmente che qualcosa, cioè ci devono essere delle persone che devono essere protette. E poi piano piano il tuo pensiero evolve, più aumenta probabilmente anche il tuo grado di conoscenza di quello che fai e vedi, e dici a un certo punto, ma bisogna forse fare qualcosa.
E come sicuramente no, e fagità è aumentata, mi sei sbagliato.
Accidenti, perché ha aumentato quello che dicevamo prima, ha separato ulteriormente i vari mondi. E quindi non c'è stata più questa condivisione anche delle esperienze.
È importante fare rete, no? Perché facciamo
importante fare rete, unire e fare rete. È importante che non siano più due mondi, no? Cioè, il mondo è uno, dove la fragilità è una caratteristica, cioè deve essere vissuta come una caratteristica. No? Non può essere un mondo a sé,
una parte.
Deve essere una caratteristica di quel mondo, è una caratteristica che dobbiamo accogliere e che dobbiamo, no, allo stesso tempo sostenere.
Assolutamente,
correre insieme, cioè non aiutare solamente con un senso,
come una squadra,
un po' di così, paternalistico, sì, che non vuole essere così, un lavaggio della coscienza, lavaggio a secco o altro, ma cercare di correre tutti insieme, di partecipare insieme.
Dunque, vuoi aggiungere una cosa?
Sì, no, volevo dire che poi la fragilità ci sono quelle evidenti, ma certo, io non ho conosciuto una persona che non sia una, che non ne abbia,
certo. No,
ma sono nascosta, no, anche no. Penso, no, quindi
allora io porto sempre l'esempio assurdo. Io sono fragile nel momento in cui vado a fare il prelievo del sangue. Io sono fragilissima.
Sono
io in quel momento sono la persona più fragile che ci sia, perché io mi sento male tutte
però
le volte.
Però ricordiamo, è importante di non hai sangue. Beh, ok, è importantissimo non hai sangue.
Però per dire, quindi ognuno di noi a modo suo e in un momento, no, in maniera più evidente, meno evidente, è fragile.
Sì, sì, poi da lì costruisce tutte le sovrastrutture, le cose per difendersi, no, che poi sono un altro problema da...
Da scardinare.
Cioè, sì, veramente da scardinare.
E già un pezzo.
No, a proposito di fragilità, per rimanere nel tema, poi ce n'è una alla quale siamo arrivati che io non mi sarei mai aspettato, no? Fra le tante cose. E cioè, esistono ancora delle sacche di analfabetismo in Italia.
Sì.
Ma ce n'è una che è dilagante. Io non ho fatto questa statistica, ma mi pare che il 70% delle persone che sono andate a scuola leggono, ma non capiscono quello che leggono. Ditemi se voi non è questa una fragilità. Sì. Ditemi se questa non è. Ah, ci ho scritto una cosetta.
Basta anche domani anche su geografia. Fai un esempio.
Sì, ma proprio se tu vai a leggere un documento che ti può servire per fare una cosa, lo sai leggere e non capisci quello che c'è scritto. Va bene?
Vai.
Allora, ho scritto questa cosetta. Si leggo, non capisco un cazzo.
Ecco.
Siamo la patria del Rinascimento. Siamo degli scultori gran maestri, degli pittori cullamolestri, del mondo intero avemo il riconoscimento. Avemo di Roma fatto un impero, con Venezia andiamo a testa alta, Firenze, Napoli, Palermo, sempre alla ribalta. La bellezza per l'Italia non è un mistero. Metà delle invenzioni sono le nostre, la moda, il cibo, a Ferrari, cinema, musei, musica, mostre. Il mondo dall'invidia diventa pazzo. E mo, che dè, che non dè? Si leggo, non capisco un cazzo.
Mi piace perché ne ha detto in maniera che ha detto la verità, perché penso anche alla musica, no?
Sì, sì.
Cioè, no, e quanti,
siamo gli inventori dell'opera.
E quanti conoscono la musica, sì, no? Sì. Penso anche a medicina, no? Ricerca, penso alla ricerca, no? Quanto è importante fare, abbiamo i migliori tanto i miei ricercatori, e sono, no, devono andare adesso per fare, perché non possono fare ricerca, quindi abbiamo tante eccellenze, ma non ce le ricordiamo, ecco.
Probabilmente siamo andati anche in una direzione scolastica che forse fa un po' acqua, vogliamo dire?
Forse sì.
Lo vogliamo dire, che magari la cancellazione dagli esami, sì, sì, non so, del tema di storia, cancellato.
No, dall'esame di seconda elementare. Io ho fatto gli esami di seconda elementare, non so voi.
Io ho fatto quello di quinta.
No, vabbè, oppure io c'avevo, quando andavo a scuola elementare, si chiamava così, c'avevo un quaderno a righe, una quadretti e il sussidiario, basta, non c'avevo altro. Adesso tua figlia, che ha 6 anni, va in prima elementare, c'era lo zaino,
lo zainone,
con il libro di scienze, il libro, ecco. Quindi la scuola forse ha contribuito un po' a questo leggo ma non capisco. E poi forse anche queste cose qua, la tecnologia, perché la tecnologia deve essere efficace nell'immediato.
Poi è sacrosanto che la cultura è fondamentale per la formazione dell'individuo. Sì. Ed è necessaria quindi per creare uno Stato e per creare i presupposti di una capacità, di una società.
Invece noi ce la stiamo proprio giocando.
Sì, ma anche questo forse è un metodo? È una domanda, che può...
No, no, è vero che i paesi...
Voglio ignoranti, diciamo.
È vero che i paesi che hanno il maggiore grado di capacità di socializzazione, adesso si stanno perdendo anche loro, sono quelli in cui la cultura era stata resa obbligatoria già nel, non voglio fare un concetto religioso politico, ma nel protestantesimo, perché la cultura poteva avvicinare a Dio, mentre molte volte in certa cultura veniva doveva essere poco conosciuta, perché questo poteva essere un danno per il potere. E dove in questi paesi c'è stata una maggiore crescita culturale di società. Quindi bisogna anche considerare che la cultura ha un ruolo fondamentale, così come lo hai detto prima, la tradizione non è altro che il trasporre l'esperienza come concetto quasi filosofico.
L'ultima considerazione che mi aggancio, è verissimo, però credo che se la cultura assumesse un senso civico, se capissimo che la cultura costruisce una società, cultura sia in senso specifico che anche in senso
della
musica, la pittura, il teatro, allora forse leggendo capiremo.
La cultura,
poi, giusto per fare una battuta, ricordatevi il film Fahrenheit, il libro 451, certo. Che era l'esempio di una società in cui la cultura, la lettura del libro era considerata un qualcosa che poteva essere distruttivo, quindi la dittatura doveva distruggere la cultura e la conoscenza e la lettura. E quindi
quanti conoscono i chat della pittura, secondo te?
Prego?
Quanti conoscono i chat della pittura al giorno d'oggi?
Beh, oggi non si usano più, quindi no, a nessuno, perché dunque quella componente importantissima che vigeva fino anche all'Ottocento era quella che stabiliva, diciamo così, appunto in questo ambito di tradizione, di cultura, che l'artista non era demiurgo, era artigiano, come ci sono molti ancora oggi, molti artigiani che sono, rispetto agli artisti, quelli che ancora mantengono alcune tradizioni che ci sono anche fra gli antichi, no? Difatti l'artigiano, perché? Perché una questione che deve per forza il suo mestiere esige che ci sia quella perizia, quella longevità del mestiere che all'artista non interessa per nulla, no? Se noi abbiamo Deruta, per esempio, se voi capite Deruta ha una tradizione dunque che è data dal, se non sbaglio, dal che esplode, diciamo, fra il 400 e il 500, tra l'altro per un governatore di Deruta illuminato, perché se non ci fosse stato, è come ci fu quello di Spoleto all'epoca degli anni 60, qui ce ne fu uno nel 5, adesso non mi ricordo esattamente le date, che in seguito alla peste Deruta si era
spopolata.
Desertificata, per incentivare l'immigrazione istituì una legge che praticamente concedeva l'assenza di tasse per chi andava lì a creare le maioliche.
Ah, questo davvero.
E quindi si riempì di artigiani che se voi andate lì oggi e li trovate, no, dopo generazioni, per dire, ecco, trovate una tecnica che è data proprio e che è stata mantenuta per secoli. Ecco, questa è la questione, no?
Sì,
che c'è questa questione di artigianalità che adesso invece è passata, diciamo.
Mi fai pensare anche agli antichi mestieri, no? Perché adesso trovare è diventata, no? Quindi antichi mestieri una volta che adesso un po' stanno scomparendo, invece no, sono parte, no?
E che talvolta vengono ripresi da giovani. Per esempio, io ho collaborato con un coetaneo, diciamo, sia che poi ha passato la bottega a una giovanissima, Lia Todi, che da anni quindi produce, proprio in quanto artigiano, attenzione, delle cose che nessun artista sarebbe in grado di fare e che sono ancora le tarsie lignee, per dire, no? Queste tarsie lignee hanno naturalmente una tradizione antichissima, i cori, no? I cori che venivano intarsiati già a partire dal Medioevo, no? Ecco, questa cosa qui è stata mantenuta, ripresa da questo mio amico di Todi, collaboratore, e poi lui adesso ha lasciato la bottega, l'ha passata sì, per fortuna, a qualcun altro, e quella è una tecnica che viene che è una cosa bellissima, tra parentesi, che viene esercitata, se non sbaglio, in Italia, che ne so, in una li trovi
10,
facciamo, ecco, per eccesso, una stima per eccesso, una decina di artigiani la fanno ancora, no?
Okay, quindi antiche tradizioni una volta, diciamo, ecco, no? Franci, ne ho un'ultima canzone, poi...
Ma direi, per concludere questo incontro, per me magico, perché per me ogni incontro ha una magia. Direi di concludere con il tempo, perché l'ora è volata.
Qui è parlare di...
Tempo,
sì, insomma, sì, aiuta, parlo anche
quando
di
siamo
aiuta,
entrati, no? Eravamo un po' tutti, no? Sul chi va là, che farà quello, chi farà quell'altro. Invece adesso che ci dobbiamo salutare, quasi quasi che ci chiediamo, dammi il numero, no? Per rimanere in contatto. Quindi magari il con tempo. Il tempo, sì.
Questo è Spotify, tu CD, canzoni
Spotify? Sì, Spotify.
Ok. Ma fa poco per i saluti finali.
Il tempo passa e noi passiamo insieme a lui. Che non aspetta, inesorabilmente scorre. Il tempo non si vede, silente se ne va. Quando ti sorprende, già non è più qua. Tutto cambierà, ma in un lampo se ne va. Tutto tornerà, ma in un lampo non sarà. Il tempo non risponde, come le stelle cadenti, sognando desideri non accesi al buio.
Il tempo vuole, Franci, poi c'è anche una canzone che è volato anche oggi, insomma, anche oggi, belle storie, è stato anche un po' un viaggio nel tempo, no? Nei cordai, nei scoppie, sì, nei cordassi, sì, certe cose. Bello. Allora, grazie Francesco, dove trovai i tuoi
Spotify, quindi, Francesco Seri.
Prossimi progetti? C'hai qualcosa in cantiere?
Sì, perché appunto questo che abbiamo ascoltato in parte oggi è un insieme di brani che prende il nome di Istanti. Sto lavorando ad una serie di brani che coinvolgono affetti più personali, e quindi il progetto successivo è questo. Ma ecco, come diceva appunto prima anche
Alessandro,
questo aspetto dell'artigianato mi piace molto, sì, perché l'artigianato è poi quello, è la molla generatrice del tutto, a prescindere dal titolo, no? Da quello che uno, anche il chirurgo per certi aspetti, no? È un artigiano. Che forse ha una formazione senza dubbio, perché c'ha un'esperienza, però
anche l'attore è un
artigiano.
L'attore
è un artigiano, sì, questa cosa dell'artigianato, quindi in maniera artigianale sto lavorando a questo.
Ti aspetto.
Come no?
Grazie per
a te,
grazie a Stefano, grazie a Massimo, contatti, e vi aspetto per portare le persone che fanno parte della vostra realtà, no? Perché siete appoggiati, sì, quindi è giusto farvi sentire ancora anche possibilmente la vostra voce. Contatti, avete progetti futuri che state preparando?
Ce ne sono diversi, per cui non stiamo ad annoiare, ma ce ne sono veramente diversi. Riunioni e preparazione, soprattutto a questo punto, anche di quei gruppi di lavoro che servono per non soltanto per parlare, per divulgare, ma anche per essere efficaci nelle nostre zone e poi trasportarle nelle altre città.
Quindi, allora, il contatto è la pagina Facebook, che è Rete per le Fragilità, e il più immediato come progetto è quello del 29 novembre, saremo a Terni, no, con il convegno sulla legge, sul consenso informato. Bello. E sulle disposizioni anticipate di trattamento.
Il tema anche delicato.
Sì.
Speriamo che lo capiscano quando lo leggono.
No, ancora dopo qualche anno
ti faccio chiamare. Ti aspetto prima di quella data, se vuoi così ne parliamo. Grazie, in bocca al lupo, veramente tutto il cuore.
Grazie a te.
Grazie a Gianluca. Ricordiamo.
Allora, sì, io ho tante cose in pentola. Dal 4 al 6 di gennaio c'è la sesta edizione del Festival Ars Contemporanea a Castiglione del Lago. Uscirà il libro Le avventure avventurose di Gian Folletto per Bertoni Editore. Ho due sceneggiature che adesso stiamo per il cinema, siamo in pre-produzione, quindi il prossimo anno saremo sul set. Sto riprendendo lo spettacolo che si intitola Passione Mundi, che è un percorso sulla poesia dal 200 fino ai giorni nostri, e sto sviluppando il canale Gian Folletto su YouTube con le nuove avventure avventurose che noi giriamo ogni settimana.
Penso che devi tornare, perché sono tante.
Ne ho tante.
Questi invece libri si possono mai, i tuoi libri?
Questi si trovano in libreria, oppure direttamente sul sito di Bertone Editore, oppure su Amazon, oppure chiamate me, Gianluca Brundo, che ve li faccio trovare.
E hai aggiunto la felicità?
La felicità è un'attitudine, ricordatevi questo, nessuno ve la può vendere. È un'attitudine, e dovete sviluppare questa attitudine, c'è il modo di farlo, ovviamente.
Invece è proprio l'attitudine.
Sì. È un talento.
Grazie, ti aspetto. Grazie
per qua. L'ospitalità.
Grazie ad Alessandro. Ricordiamo il tuo libro, si può trovare?
Presso, soprattutto nel sito di Bertoni su Amazon, poi si può ordinare in libreria perché è distribuito da Messaggerie, però penso sia più facile, più accessibile acquistarlo online, diciamo.
Prossimo libro già in produzione?
Sì, diciamo in lettura, è avviato una ricerca rispetto alla scrittura d'arte, quindi sempre lo stesso tema. E poi comunque ci tenevo, allora, visto che avete parlato di alcune cose, che se qualcuno ha piacere io posso invitarvi alla Galleria Nazionale dell'Umbria, perché io lavoro lì.
Devi invitare.
Talvolta faccio delle visite guidate a tema.
Ma ti invito per parlare per esempio
posso fare una visita guidata a tema sui pigmenti che sono anche curativi, per dire, perché ci sono dei pigmenti che sono stati usati in antichità, che sono anche, non a caso si vendevano nelle spezierie, e gli speziali erano sia farmacisti sia drogherie, no? Oppure sui pigmenti in generale. Comunque, se ci sono bambini grandi, bambini piccoli, che vogliono passare due ore.
Due ore, la prossima trasmissione la facciamo direttamente
da lì, pensando soprattutto che di tornare per
basta saperlo un giorno, che io sia lì, che lavori quel giorno.
Certo. Ti invito per parlare della Nazionale Umbria, perché penso che alcuni più giovani non sanno che c'è nella Nazionale Umbria. Ed è bene sapere, io per primo, ed è bene sapere, quindi ti invito. Okay.
Ma anche bambini adulti, va bene?
Sì. Anche bambini grandi, magari va bene adulti.
Sì, ci sono molte associazioni che talvolta vengono di tutti i tipi, che fanno queste 10-20 persone, no? Che fanno, ma anche solo un gruppo di amici.
Sì,
ecco.
Ti aspetto, e la Nazionale dell'Umbria che sta in centro, giusto?
È in Corso Vannucci, vicino alla piazza.
Perfetto, ti aspetto in bocca al lupo.
Grazie.
Vi lascio una canzone, il bene si aveva, parlando di cose belle. Noi sentiamo lì con quei lunedì e poi su sabato, come siamo a frutta, sempre dai 15-17. Buon sabato, buon weekend, fate i bravi, vi lascio con Nicola Iardi e Bersetti Rossi, il bene si aveva. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao.